Bentornati a questo nuovo appuntamento da passare in compagnia del Gambero Nero sulla vostra radio preferita. Anche con la puntata di oggi torniamo indietro di 70 anni durante la campagna d'Italia, teatro di uno degli scontri più duri e discussi dell'intero secondo conflitto mondiale, la battaglia di Cassino sulla linea Gustav, la poderosa linea fortificata appuntata dai tedeschi mediante l'organizzazione Todt nel punto più stretto della nostra penisola, che andava dal Golfo di Gaeta sul Tirreno, passando appunto per Cassino, per poi arrivare fino all'Adriatico a Tortona. La Gustav, come abbiamo avuto modo di ricordare in un'altra puntata, era stata predisposta dai tedeschi a partire dall'ottobre 1943 per volere di Kesselring e su ordine diretto di Hitler, che da quella data, dopo molte titubanze e dopo aver sostenuto in precedenza la tattica di Rommel di ritirarsi senza combattere sino al nord Italia, per concentrare lì le forze a disposizione del Terzo Reich, aveva al fine spostato diciamo il proprio interesse sul meridione d'Italia, sposando la linea del generale Kesselring, linea che invece prevedeva di difendere palmo a palmo la nostra penisola fino all'ultimo uomo. Una scelta, quella di Hitler, che tra le altre cose alcuni studiosi hanno giustificato non solo con ragioni di ordine militare, che chiaramente erano presenti e prevalenti, considerato che più risalivano la penisola, più gli eserciti alleati sarebbero stati vicini ai confini del Reich, quindi facilitati a lanciare i propri bombardieri sulla Germania, ma anche con motivazioni di natura, diciamo, sentimentale, connesse alla forte amicizia e alla grande stima che Hitler continuava a nutrire per Mussolini, che in un certo senso gli impedivano di lasciare l'Italia in mano agli anglo-americani. In ogni caso, quale che sia stata la motivazione che spinge i tedeschi ad arroccarsi sulla Gustav, allo scontro che ne consegue con le forze anglo-americane, scontro costituito in realtà da più battaglie, 4 secondo gli studiosi americani, 3 secondo gli studiosi tedeschi, tutte comunque combattute con estrema durezza fino allo sfondamento del maggio 1944 della linea fortificata. Allo scontro che ne consegue, dicevo, abbiamo già dedicato un'altra puntata dove abbiamo descritto chiaramente in modo sintetico le caratteristiche di questa contrapposizione tra forze alleate e forze tedesche. Abbiamo quindi già ricordato che le forze alleate erano sbarcate in Italia nel luglio 1943 e che nel loro tentativo di risalire la penisola fino a Roma rimarranno bloccate per ben 8 mesi al cospetto della Gustav, perdendovi una enormità di uomini, come abbiamo anche già ricordato che le forze tedesche, dopo l'8 settembre del 1943, dopo il voltafaccia Badogliano, si troveranno a dover fronteggiare praticamente sole, se si eccetto alcuni reparti della Repubblica di Salò, il primo attacco anglo-americano alla Fortezza Europa, scagliato proprio a partire dal sud Italia. Come anticipato nella precedente puntata del Gambero Nero, dedicata proprio alla battaglia della Gustav, oggi continueremo a parlare di quegli eventi, e cioè della campagna d'Italia e dello sfondamento della linea fortificata del sud del paese, avvenuto proprio 70 anni fa, nel 1944, spostando però l'attenzione dalle vicende di natura più strettamente militare per concentrarci invece su una pagina di storia scarsamente conosciuta e dolosamente occultata, come è avvenuto per le foibe, anche da chi avrebbe dovuto rappresentare e tutelare i cittadini e il popolo italiano in tempo di pace così come in tempo di guerra. Una pagina di storia, quella a cui mi riferisco, che racconta una delle più grandi tragedie che abbia mai colpito la nostra gente e non solo durante i conflitti bellici. Una storia dolorosa e drammatica rappresentata dalla serie di violenze diffuse e sistematiche, per lo più di natura sessuale, e dalla sequela di torture, di sevizi, di saccheggi, in generale, insomma, dal complesso di tutti quegli orribili e indicibili soprusi perpetrati sulla popolazione civile italiana, soprattutto sulle donne della Ciociaria, ma anche della Sicilia e di parte della Toscana, da parte dei reparti coloniali, marocchini, algerini e senegalesi, che costituivano il corpo di spedizione francese aggregato alla Quinta Armata di Clark, operante proprio in in Italia. Queste violenze spietate, brutali sulla popolazione inerme, perpetrate tra il luglio del 1943 e l'estate del 1944 dai reparti coloniali del corpo di spedizione francese, che sinceramente mente, cuori sani ed umani difficilmente riescono a concepire, sono ricordate come le marocchinate, un termine che verrà ad indicare sia il complesso delle violenze perpetrate dalle truppe coloniali francesi, sia le donne vittime di quelle violenze. Malgrado sia realmente difficile anche il semplice raccontare tali sistematiche ed orribili sevizie, è doveroso promuovere il ricordo e la conoscenza anche di questa tremenda pagina di storia. E questo non solo per mostrare ai giovani e meno giovani il vero volto dei cosiddetti liberatori che occuparono l'Italia dopo l'aprile 1945. E non solo per mostrare sempre ai giovani e meno giovani che se la guerra è pur sempre guerra, c'è stato chi l'ha combattuta con durezza e chi invece l'ha combattuta con ferocia gratuita. Quelle delle marocchinate, infatti, è una vicenda che va raccontata, seppur col groppone in gola, soprattutto in memoria delle vittime di quell'immensa strage che molti dolosamente hanno tentato di far passare sotto silenzio. Quella delle marocchinate è una vicenda che va raccontata, e lo ribadisco, seppur col groppone in gola, per rispetto di chi le violenze le ha subite, morendone fisicamente o moralmente, spesso senza aver goduto né prima né durante né dopo i fatti di alcun tipo di tutela da parte dei propri governanti, che sapevano. Vittime quelle delle marocchinate che sono state offese nuovamente anche da chi la loro storia, invece di raccontarla e tramandarla, ha tentato di minimizzarla o addirittura di nasconderla. Andiamo ora con il primo pezzo musicale di oggi e poi cominciamo a parlare dell'argomento della puntata. A voi.
Entrammo nella vita dalla porta sbagliata in un tempo vigliacco, con la faccia sudata ci sentimmo chiamare, sempre più forte ci sentimmo morire, ma non era la morte, la vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, ma sentendo parlare di donne e di vino, di un amore bastardo che ammassava un bambino e di vecchi mercanti e di rate pagate e di fabbriche nuove e di orecchie affamate. Pregammo la vita di non farci morire se non c'era un tramonto da poter ricordare. Il tramonto già c'era, era notte da un pezzo ed il sole sorgendo ci negava il disprezzo, ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a 20 anni che moriva da vecchio e di un vecchio ricordo di 20 anni passati, di occasioni mancate e di treni perduti, e scoprimmo l'amore e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore col sorriso e la spada. Scordammo la casa e il suo caldo com'era, per il caldo più freddo di una fredda galera, e uccidemmo la noia annoiando la morte, vincemmo soltanto cantando più forte. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini.
Siete sempre in compagnia del Campero Nero per questa puntata dedicata alla tragica vicenda delle Marocchinate. Torniamo dunque a 70 anni fa, durante la campagna d'Italia, e vediamo come giunge nel nostro paese il nefasto corpo di spedizione francese che, sotto il comando del generale Alphonse Juin, lascerà lungo la penisola, dalla Ciociaria alla Toscana, una lunga scia di lutti, sangue e orrende violenze. Dopo la conclusione della campagna d'Africa nel maggio 1943 con la sconfitta dell'asse, le forze alleate decidono di attaccare la Fortezza Europa partendo proprio dall'Italia, e ciò per alleggerire il peso militare sostenuto dall'armata russa sul fronte orientale, oltre che per impegnare quante più divisioni tedesche possibili su un nuovo fronte secondario in vista dell'assalto alleato che doveva partire dalle coste della Normandia. Lo sbarco in Italia, come tutti saprete, avviene in Sicilia il 10 luglio 1943. Da lì gli eserciti alleati, forti del tradimento di Badoglio, risaliranno la penisola fino appunto ad infrangersi contro il muro della Gustav, con il suo baluardo portante in quel di Cassino. Come abbiamo visto nella puntata dedicata a questa battaglia, su questa linea, gli anglo-americani sacrificheranno una enormità di uomini con cocciuti attacchi frontali che, nonostante la testa di ponte creata con lo sbarco di Anzio del 22 gennaio 1944, per mesi non riusciranno a vincere la combattiva ed eroica resistenza tedesca e quindi ad aprirsi la strada per Roma. Un fatto molto importante che va ricordato è che, malgrado l'armistizio firmato da Badoglio, durante la loro lenta marcia attraverso la nostra penisola, i comandi militari alleati continueranno a guardare con scarsa simpatia tanto a Badoglio quanto agli altri governanti italiani che, cacciato Mussolini, pretendevano, con il disonorevole voltafaccia di Cassibile, di salire sul carro dei vincitori quando le cose per l'Italia erano cominciate a mettersi male. La doppiezza badogliana sarà pagata principalmente dalla popolazione, perché è bene sottolinearlo, tra i cosiddetti liberatori, come ricordano Lucciolo e Sabatini nel loro testo La Ciociara e le altre, si diffonderà ben presto un certo atteggiamento di superiorità nei confronti degli italiani, che continueranno ad essere considerati semplicemente come abitanti di una nazione invasa, occupata, e che sull'orlo del baratro militare aveva indegnamente cambiato casacca. Un atteggiamento, questo, dei comandi militari alleati che, come vedremo, favorirà e coprirà durante la campagna d'Italia la mattanza assurda praticata tra il luglio del 43 e il luglio del 44 dai reparti coloniali del corpo di spedizioni francesi sulla inerme popolazione del nostro paese. Una mattanza che raggiungerà un livello di orrore tale da non poter essere nemmeno minimamente confrontata con le seppur dure rappresaglie tedesche, spesso volute e provocate dai partigiani, e in ogni caso, è bene ricordarlo, legittimate dal diritto bellico allora vigente. Ma questa è un'altra storia. Dunque, torniamo all'argomento di oggi. Tra le forze alleate che risalgono la nostra penisola, quindi, non ci sono solo americani ed inglesi, con tutte le varie, diciamo, popolazioni del Commonwealth. Non ci sono quindi solo i canadesi, i polacchi, gli indiani o i neozelandesi. Il 10 luglio del 1943, infatti, quando comincia l'operazione Husky durante l'invasione della Sicilia, alla terza divisione di fanteria statunitense viene aggregata una unità marocchina di circa 800 uomini. Da dove vengono questi uomini, il primo nucleo del nefasto corpo di spedizione francese? Facciamo un passo indietro. La sconfitta francese proprio contro le forze del Terzo Reich nel giugno 1940 aveva dato origine all'occupazione tedesca di una parte della Francia e parallelamente, nell'altra parte del paese, sotto la guida del generale Pétain, ad un governo amico di Berlino con capitale Vichy. Contro la politica della Francia di Vichy, il generale francese de Gaulle, riparato a Londra, tenta di organizzare una forza militare in grado di continuare la lotta contro i tedeschi a fianco degli alleati. L'esercito francese rinascerà però solo nel novembre del 1943, quando le unità di resistenza di Francia combattente, create appunto da de Gaulle, si uniscono alle ben più numerose truppe coloniali francesi che sotto le insegne di Vichy erano state impegnate sul saliente africano e che con un armistizio avevano nuovamente cambiato casacca, ripassando dal fronte tedesco a quello alleato. Questi reparti, per un totale di circa 111.000 uomini, nel 1944 comporranno il corpo di spedizione francese, costituito per il 60% da truppe coloniali algerini, quindi senegalesi e soprattutto marocchini, e per il 40% da francesi europei. Con la partecipazione alla campagna d'Italia, la Francia cercava di riguadagnare nei confronti degli inglesi e americani quel credito perduto con l'armistizio firmato con i tedeschi nel giugno 1940 e allo stesso tempo tentava di vendicarsi degli italiani proprio alleati dei tedeschi, di quello che loro avevano definito come la pugnalata alle spalle inferta dagli italiani. Si spiega così la partecipazione dei coloniali francesi già ai combattimenti in Sicilia nel luglio del 43 presso Agrigento, Naro, Serra di Falco, Randazzo e Corleone, luoghi questi dove si registrano i primi episodi di quelle violenze e danni delle popolazioni locali che poi sarebbero state ricordate appunto con la definizione di marocchinate. La storia di queste terre, delle terre siciliane, tramanda tra l'altro anche la ferma reazione degli abitanti di uno dei paesi siciliani attraversati proprio dai marocchini. A Capizzi, infatti, ricordano sempre Lucciole Sabatini nel loro La Ciociara e le altre, gli uomini del paese armati di doppiette forconi riescono a ricacciare una compagnia marocchina che si era data a saccheggi e stupri. Diversi sono stati, dopo quegli scontri, soldati alleati ritrovati uccisi con i genitali in bocca. Una punizione riservata da quelle parti a chi molestava donne e o bambini siciliani. Andiamo ora con un'altra pausa musicale, poi torniamo nell'Italia di 70 anni fa. A voi.
Celesti che solo gli dèi potranno vedere.
voli che ti portano a un sogno remoto dettato da nuove rivelazioni. Ma io visto ormai cose si vedue le usure, questo la parte faccio tu e limoni e tua gloria. Quete virgine un letto la leoni su cielo come il tarde nel tempo. Stanche le membra e tu che vuoi ritornare ai soliti giochi di sempre e a quello che ormai ti appartiene. Ma sei stato ad Eleusi, hai visto ciò che non puoi vedere, lo hai giurato davanti agli dèi, niente potrai rivelare. Che tra mille confini le immagini sembrano perdere il loro colore, si disegnano spazi celesti che solo gli dèi potranno vedere, e si unisce la morte con l'anima al suono di sacre antiche canzoni che ti portano un sogno remoto dettato da nuove rivelazioni.
Abbiamo lasciato le truppe marocchine al seguito dell'esercito statunitense all'indomani dello sbarco in Sicilia. I crimini di questi reparti, presenti ancora solo con qualche centinaia di unità e a cui, visto il numero esiguo degli assalitori, la popolazione siciliana ha ancora la forza di opporre una certa resistenza, sono chiaramente soltanto all'inizio. Il loro coinvolgimento nella campagna d'Italia subisce però un sensibile aumento quando i comandi militari alleati si rendono conto che per risalire la penisola, considerate le particolarità morfologiche del suo territorio con i numerosi contrafforti montuosi degli Appennini e le difese nemiche rappresentate dagli esperti veterani tedeschi formatisi sul fronte russo, abbisognano di reparti particolari. È così che gli alleati ricorrono all'impiego delle divisioni marocchine e algerine del rinato esercito francese. In pratica, gli unici reparti tra tutte le eterogenee forze alleate strade al combattimento in montagna. È così che il corpo di spedizione francese guidato dal generale Alphonse Juin sbarca a Napoli nel novembre 1943, pronto ad essere gettato nella mischia per lo sfondamento della Gustav. Gli uomini del corpo sono suddivisi in quattro divisioni: la prima divisione Francia Libera, la seconda divisione di fanteria marocchina, la terza divisione di fanteria algerina, la quarta divisione marocchina di montagna. A queste divisioni, come ricordano sempre Luccioli e Sabatini nel loro libro già citato, si aggiungevano 10 tabors marocchini, reparti tradizionali marocchini equiparabili ognuno ad un battaglione di fanteria con circa 700 uomini e la cui unità base era costituita dal GOM, paragonabile ad una compagnia che contava quindi 50-60 soldati l'uno e che dà appunto il nome ai soldati stessi dei tabors, che venivano definiti infatti GUM, Cogne, e che provenienti dalle montagne del Rif erano legati tra loro da vincoli tribali e di parentela e riconoscibili esteriormente per la caratteristica tunica di lana con cappuccio indossata e per il turbante. Nel complesso i Tabors guidati dal generale Guillaume contavano 7.833 effettivi. I 592 ufficiali erano esclusivamente europei, come peraltro non risulta la presenza di alcun ufficiale magrebino nell'intero corpo di spedizione francese. Saranno proprio i famigerati Gumier, insieme agli altri coloniali del corpo di spedizione francese, i protagonisti dell'ennesima offensiva anglo-americana, quella del maggio 1944 contro la linea Gustav, con cui, dopo mesi di aspri quanto inconcludenti combattimenti, gli alleati riescono ad avere ragione della resistenza tedesca e ad aprirsi la strada per Roma. Per aumentare la combattività e la ferocia dei coloniali francesi, oltre a tenere le truppe consegnate per oltre due mesi dal marzo all'aprile del 1944 nei dintorni di Sessaurunca, in recinti circondati addirittura da filo spinato e privati della compagnia delle prostitute arabe che avevano al seguito, il generale Juin emana, prima dell'avvio dell'attacco dell'11 maggio 1944, un proclama dal significato molto chiaro, che nessuno ha mai smentito e che dà la misura di come furono gli stessi ufficiali francesi europei ad incitare i reparti marocchini e gli altri coloniali del CEF con la promessa del diritto di preda sulla popolazione italiana, di saccheggio sui suoi beni e della totale immunità per gli eventuali crimini commessi. Soldati, uomini che soffrite in un paese estraneo e nemico, che siete stati trattati come cani e dovete combattere come rupi per diventare liberi nel vostro paese libero, dice il proclama di Juin, di cui è stata diffusa una traduzione in italiano. Voi uomini che siete stati costretti a rinunciare a tutti i piaceri della vita, che avete un sorso di cognac prima della battaglia, che dovete accontentarvi delle prostitute arabe al seguito delle salmerie, che rischiate la degradazione, il palo, la fucilazione ogni volta che vi avvicinate ad una donna dalla pelle bianca e dalla carne tenera, che leggete il disgusto e il disprezzo negli occhi di quelle belle donne nemiche ma calde. Voi uomini, proseguono sempre le parole di Juin, che avete attraversato il mare e subite le più atroci fatiche, che avete tanto coraggio da andare incontro il nemico con la baionetta e gettate il mitra, che camminate scalzi sulle pietre, siete bravi, silenziosi come le linci del deserto, resistenti come cammelli delle cabile, spietati come serpenti, che combattete col bons e disprezzate l'elmetto, voi leopardi, nobili belve che siete strati, trattati sino ad ora come sciacalli, come lupi muschiati, come carne da macello. Uomini d'Africa, il vostro generale vi annuncia, vi promette solennemente, vi giura sul suo onore di soldato e sulla bandiera di Francia, che si alza per l'ultima volta il sole sulle vostre sofferenze, sulle vostre privazioni, sulla vostra fame. Oltre quei monti, conclude Juin nel suo proclama, oltre quei nemici che oggi ucciderete c'è una terra larga e ricca di donne, di vino e di case. Se riuscirete a passare oltre quella linea senza lasciare vivo un solo nemico, il vostro generale vi promette, vi giura, vi proclama che quelle donne, quelle case, quel vino, tutto quello che troverete sarà vostro, a vostro piacimento e volontà, per 50 ore, e potrete avere tutto, fare tutto, prendere tutto, distruggere o portare via, se avete vinto, se ve lo sarete meritato. Il vostro generale manterrà la sua promessa, se voi obbedirete per l'ultima volta fino alla vittoria. E c'è ancora chi ne parla come dei liberatori. Nuovo stop musicale, poi sempre su RBN per questa puntata dedicata alle marocchinate. A voi. La la la.
sulla testa, tu cane passato, vieni perso anche questo, io vita solo quando si incrociano le spade, e se il vento doppia il drappo di che cade, e i bianchi fior si fan fermi di sangue, allora il mio cuore pazzo d'amore di gioia, la noia di strutture nel sole.
La 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 la.
Forse sangue, la luce non dà a chi nasce la luce, amo nel buio vedere invece lance, prefiggere il giorno, salvare a chi piange, la sua virtù sfida da sola le tenebre, allora il mio cuore pazzo d'amore di gioia. Distrutta nel sole, tardo d'estate io sono capace di ridere le piogge che uccidono la pace, se fulmini feroci si scaricano in terra, se può nominarla di una vecchia guerra, se venti spazza le nuvole cariche, allora il mio cuore pazzo d'amore di gioia, la noia distrutta nel sole.
La 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 la.
C'è dall'inferno al mio cuore il sentire, rumori di spade, cavalli di strire, ai giochi di vedere in falsa partita, due denti ferrati con stendersi una vita, e voglio morir, ma tanto un'ora di guerra, allora il mio cuore d'amore di gioia, la noia di sole, non amo quell'uomo che teme battaglia, che contro i miei versi per uso si scaglia, che resta l'inferno in pace a marcire, lontano da dove il suono sa morire, si troie così. La morte sì mi consola, allora il mio cuore pazzo d'amore di gioia, la noia distrugge il sole. Suoni di canti, memorie di sangue, morte istanti, ricordi di urla e di gloria in battaglia, di odio e giustizia verso chi sbaglia, e pensi a me, votando il Dio della guerra, allora il mio cuore pazzo d'amore di gioia, la noia distrugge nel sole. Sento la pace che il nostro sud appesta, tu cane bastardo, vieni accanto e questo.
Si è siete sempre su RBN per questa puntata dedicata alla tragica vicenda delle marocchinate, le violenze di massa operate dalle truppe marocchine del corpo di spedizione francese durante la campagna d'Italia. Violenze perpetrate tra il luglio del 1943 e il luglio 1944 su donne, uomini, vecchi e bambini della Ciociaria, ma anche di parte della Toscana e della Sicilia. Dopo la breve sintesi delle vicende che precedono l'arrivo del corpo di spedizione francese in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver descritto l'humus che alimenta la ferocia del corpo di spedizione francese comandato dal generale Juin, ci sembra doveroso raccogliere la testimonianza diretta di chi da alcuni anni è impegnato affinché le violenze subite da un'ampia fetta della popolazione italiana ad opera dei coloniali del corpo di spedizione francese escano dal dimenticatoio della storia e siano diffuse in tutta la loro dimensione e drammaticità. A tal riguardo abbiamo il piacere di avere ospite su RBN il presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate. Signor Ciotti, buon pomeriggio e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RBN e grazie a voi per avermi invitato.
Allora Presidente, cominciamo a raccontare subito l'orrore delle marocchinate. Cosa succede nelle zone della Ciociaria, ma anche in altre parti d'Italia, come abbiamo avuto modo di anticipare, con l'arrivo del corpo di spedizione francese su quelle terre che progressivamente vengono abbandonate dai tedeschi in ritirata? Qual è la condotta delle truppe coloniali comandate dal generale Jean nei confronti della popolazione civile?
Allora, intanto dobbiamo precisare subito una cosa, che le marocchinate, il termine che indica la violenza delle truppe coloniali nei confronti della popolazione italiana, non si è verificato, per quanto sia stato pubblicizzato in maniera anche negativa, nella sola provincia di Latina e Frosinone, ma bensì è iniziato con lo sbarco in Sicilia. E purtroppo dobbiamo dire che forse in Europa non è mai successo un simile accadimento del genere, in senso che un esercito liberatore proprio venuto qua per far finire la guerra ha violentato tantissime persone nel territorio. Diciamo che dalle testimonianze che abbiamo nelle zone di Frosinone e Latina, quando i tedeschi hanno abbandonato i rispettivi paesi, dobbiamo dire che tantissimi tedeschi hanno salvato tantissime donne e bambini, perché erano proprio gli stessi che avvisavano la popolazione dell'avvento di queste truppe qua. Noi abbiamo delle testimonianze anche nel comune di Frosinone, dove 5 tedeschi che hanno visto violentare delle donne sono intervenuti, erano tedeschi che erano in retrovia, quindi erano gli ultimi e praticamente hanno sparato contro questi marocchini uccidendone qualcuno. Poi dall'altro canto questi tedeschi sono stati uccisi dai rinforzi che sono avvenuti. La condotta, in linea di massima, la condotta del generale Juin dei marocchini in Italia è stata forse una delle più atroci che l'Europa ricorda.
E diciamo, per quanto riguarda la violenza sulle donne ciociarie da parte dei marocchini aggregati alla quinta armata americana di Clark, proprio operanti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto che è stato la protagonista del libro di Alberto Moravia, la Ciociara appunto, e che questa violenza è stata poi anche raccontata dal famoso film di De Sica, proprio tratto dal libro di Moravia. In realtà però sia il film che il libro non rendono la reale dimensione delle violenze perpetrate dai reparti coloniali francesi sulla popolazione civile italiana. Può darci lei qualche cifra per illustrare la drammaticità e la ferocia della vicenda, che insomma viene riassunta con questo termine, il termine delle marocchinate?
Certo che sì, con tutti i dati che abbiamo raccolto in questi anni abbiamo fatto una stima, ma molto molto a ribasso. La stima nostra si basa soprattutto in base ai dati raccolti dall'Associazione Nazionale Vittime di guerra e dalle denunce fatte presso i comandi locali dei carabinieri. Noi abbiamo stimato che in Italia, quindi dalla Sicilia fino alle porte di Firenze, ci siano stati un minimo di 60.000 donne violentate, ma il dato più raccapricciante sono gli atti di violenza contro queste donne. Che cosa vuol dire gli atti di violenza contro queste donne? Che la violenza non era mai rapporta uno a uno, ma noi abbiamo trovato testimonianza addirittura di 100, 200, 300 gumie che hanno violentato queste donne, bambini e uomini. La ferocia delle truppe coloniali francesi, come ho anticipato prima, non era proprio sulle donne. Noi abbiamo tantissime testimonianze di bambini dai 6 agli 8, ai 10, 12 anni violentati e qualcuno, anzi molti, uccisi per le gravi lacerazioni riportate. Ma anche verso le persone vecchie, anziane, 84, 85 anni. Vorrei ricordare che la discriminazione, non hanno fatto una discriminazione vera e propria, loro chi trovavano violentavano. Dalle povere persone che si trovavano in campagna, che logicamente erano lontane forse da pensieri politici, e quindi dicevo da anche addirittura figli e mogli di persone che combattevano con la resistenza.
Quali sono state le città colpite dalle violenze del corpo di spedizione francese?
Allora, dare tutto un elenco di città è un elenco lunghissimo.
Immagino.
Noi allora parliamo prima di regione, sì. Le regioni colpite dalla parte delle truppe, diciamo, hanno iniziato lo sbarco dalla Sicilia, poi hanno toccato le regioni Campania, Lazio e Toscana. In anteprima, anzi diamo un'anteprima a livello nazionale RNB, perché nelle documentazioni che abbiamo trovato questi giorni praticamente stiamo valutando delle comunicazioni che ha fatto l'associazione vittime marocchinate a un comune della Sardegna, che chiedeva, faceva un censimento delle persone mulatte ad opera delle violenze marocchinate. Quindi dobbiamo aggiungere quasi sicuramente anche la regione Sardegna come regione toccata proprio da questi marocchini. Diciamo che in linea di massima nei comuni della provincia di Frosinone, le città che hanno subito maggiormente, dico maggiormente perché poi alla fine i comuni sono stati quasi toccati tutti quanti, sono i comuni di Speria, dei Castro dei Volsci, Vallemaio, Santa Pollinare, Ausonia, Giuliano di Roma, Patrica, Ceccano, Supino, San Giorgio Alliri, Morolo e Sgurgola, mentre nella provincia di Latina si segnalano le cittadine di Lenova, Campo di Mele, Sabaudia, Spigna Saturnia, Formia, Terracina, San Felice Circeo, Sabaudia, Roccacor, Gabrierno, Maenza e Sessi, ma queste sono solo alcune città.
Immagino. Quelle sicuramente che hanno avuto, diciamo, gli episodi più eclatanti. Senta, per proseguire, diciamo, col suo contributo nel leggere degli atti criminali commessi sulla popolazione civile, quindi come diceva lei, donne, uomini, bambini, anziani, dai reparti coloniali francesi, si rimane letteralmente pietrificati. Malgrado ciò, vorrei che ci raccontasse un paio di episodi tra quelli che avete potuto raccogliere in questi anni, per rendere l'idea della ferocia di queste belve, di quello che hanno saputo fare sulla popolazione che era comunque disarmata e indifesa.
Allora, di testimonianze raccapriccianti, dove qualche volta ho versato qualche lacrima, ce ne sono veramente tanti, anche perché nel leggerle queste testimonianze raccolte mi sono immedesimato anche nel viverlo, e vi posso assicurare che penso che siano state veramente situazioni atroci. Alcune che mi hanno colpito si riferiscono nel luglio del 43-44 alla stazione di Roma Termini, dove quattro ragazzi si trovavano a bordo di un treno bestiame dove c'erano i marocchini. Praticamente questi marocchini hanno provato a violentare queste donne, loro pur di fuggire, non tutte, ma alcune si sono buttate dal treno sfracellandosi contro delle rocce, altre sono state violentate, tra cui c'era pure un bambino di 14 anni che per poter difendere la zia che stava violentata è stato preso e buttato dal treno. Le donne, anche quelle che poi sono riuscite a violentarle, finiti i loro atti di libidine, le hanno prese e le hanno buttate fuori dal treno. Un'altra testimonianza raccapricciante la possiamo trovare nel comune di Fondi, dove una giovane donna di 16 anni è stata legata e violentata da 12 marocchini, e dopo questa donna è stata sventrata e la ragazza è morta dopo circa 12 ore. Ma altre testimonianze le possiamo ritrovare anche vicino Firenze, Poggibonsi, dove mentre violentavano la mamma di un bambino di 8 mesi, e questo bambino praticamente strillava, siccome dava fastidio ai marocchini l'hanno preso e l'hanno buttato fuori dalla finestra. Oppure c'è sempre verso Poggibonsi, c'è un'altra testimonianza dove sempre una mamma era violentata e la figlia per sfuggire si è buttata al terzo piano restandosi uccisa. Ma abbiamo anche casi di dove sono stati cioè i genitori sono stati legati sotto magari le loro famose armi bianche, quindi i coltellacci puntati alla gola, e altri gommie violentavano le figlie davanti ai loro occhi, magari anche uccidendoli. Ma abbiamo, come dicevo prima, trovato testimonianze dei vecchietti di 80 anni violentato da 30, 12, 50, sono tantissime testimonianze che vecchietti di 80 anni poi morti, bambini. Veramente, guarda, se dobbiamo parlare di tutte le violenze che hanno commesso, staremo una vita, ma a piangere.
Sì, immagino. So che tra l'altro anche la sua famiglia è stata colpita direttamente dalla violenza delle marocchinate. Vuol raccontarci brevemente in che modo?
Beh, diciamo che dobbiamo vivere pure un po' l'epoca per capire la situazione di allora. Beh, immaginiamoci che dopo 3 anni, 4 anni di guerra, continui bombardamenti alleati, razzie da parte dei tedeschi, la popolazione non è che se la passava molto bene. Vedere queste truppe, anche se fuori normale, non erano normali nel senso che erano di colore, quindi non era un uomo di colore all'epoca, non si vedeva raramente. E le popolazioni che vedevano comunque il loro, la fine della guerra, andavano a accoglierli a braccia aperte. Così si è verificato con mio zio Gilli Anastasio di 14 anni, che comunque andava verso di loro vedendoli come la fine della guerra. D'altra canto loro, con scuse banali, gli hanno chiesto dove si potevano abbeverare dell'acqua e hanno praticamente sfruttato l'occasione che si è girato, l'hanno preso, poi l'hanno violentato e ucciso con una baionettata. La cosa ancora più raccapricciante è che loro hanno utilizzato un lenzuolo bianco per avvolgerlo, forse rimorsi da quel poco di coscienza che gli era rimasto, l'hanno avvolto e portato all'ospedale più vicino, che dista 6 km, e voi immaginate che l'hanno trascinato con un sacco di patate fino all'ospedale, quindi logicamente quando è arrivato morto.
Certo, immagino. Allora, signor Ciotti, la dimensione e la sistematicità delle orribili violenze sulla popolazione civile poste in atto proprio dal corpo di spedizione francese in Italia dimostrano in primis che l'esistenza del cosiddetto proclama del generale Juan, con cui il generale francese avrebbe arringato le truppe marocchine prima della battaglia decisiva per Cassino, promettendogli 50 ore di mano libera su beni e popolazioni, non può essere messa in dubbio. Sotto un altro punto di vista, non meno grave del precedente, la diffusione e la metodicità delle violenze dei reparti coloniali francesi documentano la colpevole connivenza dei comandi militari angloamericani, che non potevano sicuramente non sapere. Ecco, a tal riguardo, come si comportano i comandi alleati quando cominciano ad arrivare le prime denunce, le denunce delle violenze sulla popolazione civile da parte dei coloniali francesi?
Allora, con tutte le denunce che abbiamo raccolto, non possiamo non dire che il comando alleato francese non sapeva, perché tutte le denunce raccolte, ne abbiamo tantissime dell'epoca, riportano praticamente, oltre alla denuncia, riportano anche che sono stati inviati tutti gli atti al comando militare francese. Quindi loro sapevano quello che stava succedendo, ma nulla hanno fatto. Purtroppo i carabinieri non hanno, nella maggior parte dei casi, essendo delle truppe movibili, quindi magari oggi si stavano in un comune e domani stavano in un altro, non hanno potuto identificare nella maggior parte dei casi mai il responsabile delle truppe. Qualche volta, dico raramente, è stato intercettato il responsabile, ma diciamo che nella peggiore dei casi, ricordo di un bambino che è andato e ucciso da uno di loro, è stato fucilato, ma questi casi sono stati veramente molto molto rari.
Molto rari. Qual è invece l'atteggiamento degli esponenti del governo badogliano e della Chiesa durante la guerra, quindi durante proprio questi eventi e dopo la fine del conflitto, nei confronti sia delle violenze commesse dal corpo di spedizione francese sia verso le vittime di questi crimini di guerra, direi?
Sì, nel 1998 le violenze sulle donne in caso di guerra sarà riconosciuta come crimine di guerra. E possiamo affermare anche con certezza che il governo Badoglio sapevano anche loro di quello che stava succedendo, ma forse il periodo storico, forse la poca chiarezza dopo l'8 settembre non ha mai spinto i governi successivi a prendere provvedimenti in merito. Purtroppo la Chiesa all'epoca praticamente informò il governo alleato che succedevano queste violenze, fece anche degli articoli molto duri, ma nulla più è stato fatto, ricordando anche che sono stati violentati a Esperia, è stato violentato il parroco Don Alberto Virilli per salvare delle donne, che poi purtroppo è stato scoperto, è stato violentato e sodomizzato per tutta la nottata. Il parroco dopo 3 giorni è morto per le gravi infezioni subite e lacerazioni. Abbiamo dato anche che ci sono state violentate delle suore e comunque la parte ecclesiastica non è stata immune. La cosa che ci ha lasciato un po' perplessi è che se oggi vi fate un giro nella chiesa francese a Roma troverete delle targhe commemorative
che
mi parlano alquanto inappropriate e inopportune.
Quantomeno. Veniamo ora alla vostra associazione. Qual è lo scopo e quali sono le attività dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, di cui è presidente?
Allora, innanzitutto far conoscere questo stupro di massa nel confronto della popolazione italiana. Purtroppo devo dire che poche persone conoscono questo evento. Noi abbiamo avuto tantissimi contatti addirittura dalla Francia, addirittura dall'America e addirittura dai professori italiani che erano all'oscuro, professori e professoresse che erano all'oscuro di questo evento, un evento che politicamente è stato scorato per motivi ovvi, no? Dopo con i vari trattati che sono stati stipulati dopo l'armistizio, diciamo questo è stato un controcambio, è un prezzo che ha dovuto pagare l'Italia.
Molto però, alto, direi.
Sì, però diciamo che, come dicevo prima, purtroppo le violenze hanno toccato persone che non c'entravano niente né con la guerra né con la politica. Quindi devono fare, credo, un po' la politica impoluta, deve fare un'analisi di coscienza su questo fatto.
È chiaro. Cosa vi aspettate a questo punto, direi, proprio per riagganciarsi a queste sue ultime parole, dalle istituzioni politiche, locali e nazionali, affinché questa tragica pagina di storia che ha segnato chiaramente in modo orribile la vita di decine e decine di migliaia di nostri connazionali, affinché insomma venga resa nota e diffusa come merita tra i giovani e anche tra i meno giovani?
Allora, noi siamo come associazione, come dicevo prima, intanto stiamo facendo conoscere questo tipo di avvenimento, sì. Ma stiamo a proporre alle amministrazioni locali di proporre delle mozioni in ricordo delle vittime delle Marocchinate. Noi abbiamo avuto il comune di Maenza in provincia di Latina, che è stato forse il primo comune in Italia a proporre e a votare all'unanimità una mozione dedicata a loro. Abbiamo il comune di Roccagorca, che ha intitolato a mio zio Gigli Anastasio una via. Come abbiamo alcuni municipi di Roma che hanno votato anche delle mozioni a favore delle marocchinate. Qualche anno fa è stato presentato anche una mozione nella regione Lazio, ricordo sempre delle marocchinate. Quindi la nostra associazione si propone innanzitutto di proporre delle mozioni in modo che le persone vengano a conoscenza di questo evento. Ma d'altro canto chiediamo anche all'istituzione di riconoscerlo, magari intitolando delle vie, anche un parco a Roma, ricordo, è stato intitolato alle donne delle violenze delle marocchinate, e all'istituzione anche di intitolare magari una strada, una via, perché ricordiamo tutti, questo è un evento che ha colpito tutti quanti poi.
Esatto. Considerando, e adesso veniamo diciamo a sempre a un aspetto riguardante la politica, considerando che la vicenda delle marocchinate con gli stupri di masse, con tutti gli orribili soprusi operati dal corpo di spedizione francese sulla popolazione italiana smaschera parecchie falsità raccontateci sui cosiddetti liberatori, mettendone a nudo il vero volto, fatto questo poco gradito a molti esponenti della cultura e della politica nazionali e chiaramente a frange dell'estrema sinistra, come è stata accolta nel corso degli anni l'attività della vostra associazione da questi settori della politica?
Allora, intanto premetto che comunque l'associazione è apolitica, quindi si trova a confrontarsi con tutte le forze politiche. Però devo dare delle note negative, nel senso che se ci ritroviamo a 70 anni dall'evento a parlare delle vittime della Marocchinata, evidentemente la politica fino ad ora non si è interessata del fatto. Allora, per quanto riguarda la destra in generale, devo dire che c'è stato un rilassismo in merito fenomenale, nel senso che non si è più preoccupato più di tanto di far conoscere questo evento. Invece per quanto riguarda la sinistra, devo denotare, anche se un onorevole nel 1946 ha denunciato il fatto che era del Partito Comunista Italiano, ad oggi ci ritroviamo alcuni componenti di sinistra che votano alle mozioni negativamente.
Addirittura.
Sì, e purtroppo è un fatto molto negativo, perché la politica, quando si tratta di un crimine così grande, non deve fare discriminazioni politiche.
È un po' quello che avviene anche con le foibe, diciamo, c'è lo stesso trattamento quasi, direi, c'è una parte della politica che se non nega, quantomeno fa finta di niente rispetto a queste violenze, giusto?
Assolutamente sì, noi ci ritroviamo morti di serie A e morti di serie B, perché la politica lo vuole. Anzi, ti dirò di più, anzi, amici ascoltatori, ti dirò di più. Ci sono dei comuni, tipo il comune di Poggi Bonsi, che ogni anno festeggia l'entrata delle truppe francesi a Poggi Bonsi. Allora, noi su Poggi Bonsi abbiamo tantissime testimonianze raccapriccianti, tant'è vero che ho mandato una lettera di disdegno per la ricorrenza che fanno, ma non è il comune, purtroppo il comune di Poggi Bonsi non è il solo, il comune di Castino, dove fra pochi mesi ci sarà la ricorrenza dello sfondamento della linea Gustav, sì, qualche anno fa ha dato delle medaglie ai reduci delle Marocchinate. A Pontecorvo e a Viterbo abbiamo dei monumenti che ricordano le Marocchinate. È un po' un controsenso generale, perché
me è uno sfregio ulteriore che viene fatto a quelle vittime, insomma, alla nostra popolazione, poi gente della nostra terra, ecco.
Assolutamente sì, storicamente non abbiamo trovato, forse se c'è qualcuno che trova qualche ascoltatore che trova una simile azione che è venuta nei confronti degli italiani, prego magari di segnalarcelo, nel senso che non esiste nella storia europea un popolo liberatore che violenta il popolo liberato. E per di più l'Italia, che è stato il popolo martorizzato a livello di violenze, gli dedica addirittura delle statue, degli obelischi e quant'altro. È veramente una cosa assurda.
Senta, prima di salutarla, signor Ciotti, vorrei chiederle se ha da segnalarci qualche prossima iniziativa connessa al ricordo di questa drammatica pagina di storia, vista anche l'arrivo, diciamo, come ricordava lei, dell'anniversario dei 70 anni da quei tragici eventi.
Sì, prima di rispondere a questa domanda volevo dire un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirla, no? Noi abbiamo parlato logicamente di violenza, però purtroppo devo dire che la violenza non è stata a fine se stessa, nel senso che la donna o l'uomo, il vecchietto violentato, ha subito durante la violenza danni fisici, perché il marocchino non si limita a violentare, ma addirittura a malmenare fino a far svenire le persone violentate. Il danno emotivo subito dalla donna è stata perpetrata per 70 anni, perché dopo la violenza c'è stato il problema che tantissime di loro sono risultate incinta. Ad oggi abbiamo numerose testimonianze di figli mulatti, ma abbiamo anche tantissime testimonianze che persone hanno abortito per non far essersi additata come marocchinata. Voi sapete che culturalmente 70 anni fa era totalmente diverso da oggi, e l'essere additata come persona violentata era offensiva nei confronti della propria famiglia. Quindi tante persone, tant'è vero, tantissime persone non hanno denunciato il fatto, ma tantissime persone non hanno denunciato il fatto che sono andate a abortire. Questi danni, queste donne, le hanno portate per 70-80 anni. Noi abbiamo intervistato qualche tempo fa, ma anche la RAI l'ha fatto, delle donne che hanno 70-80 anni a oggi, quindi sono state violentate giovanissime, le quali hanno affermato che preferivano morire all'epoca che per portarsi 80 anni di storia di violenze, di soprusi, oltre ai danni fisici che hanno portato. Noi come associazione, in questo periodo, proprio perché ricade anche il 70° anno della linea, dello sfondamento della linea Gustav, che per noi è molto importante, perché poi, diciamo, da dopo lo sfondamento c'è stato, diciamo, il più grosso delle violenze, stiamo organizzando una serie di eventi. Quindi stiamo facendo organizzando dei convegni, ma in previsione anche l'uscita di un nuovo libro, di cui la nostra associazione ne è partecipe. Purtroppo i libri oggi che sono al commercio ne sono pochissimi, 3 o 4 al massimo, e abbiamo visto che comunque c'è una necessità di portare a conoscenza la vastità dell'evento, perché i libri comunque in molti casi in versione storica non fanno capire bene la portata dell'evento. Intanto è vero che la nostra associazione sta finendo questo tipo di libro per far rendere conto la vastità, la grandezza e le varie testimonianze raccolte, ma che sono veramente, ti posso assicurare che sono tantissime. Abbiamo speso 4-5 mesi tutti i giorni a stare negli archivi storici di Stato, e ne dobbiamo girare ancora tantissimi altri di archivi storici, perché sono poi ogni giorno poi esce un comune che non sapevamo di essere stato colpito. Quindi a breve uscirà questo tipo di libro che racconterà che si intitolerà La storia di uno stupro di massa, che racconterà filo per segno tutte le testimonianze dirette e raccolte.
Benissimo, allora Presidente, a questo punto noi di RBN la salutiamo e la ringraziamo per il suo prezioso intervento, magari ci risentiremo in occasione dell'uscita di questo libro di cui ci ha anticipato diciamo la pubblicazione. Io la ringrazio e spero di risentirla presto. Grazie,
grazie a voi.
Arrivederla.
Arrivederci.
Ascoltato le parole del presidente dell'Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, non mi pare ci sia molto altro da aggiungere a questa puntata. Io quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima con questo ultimo brano di oggi, e voi mi raccomando restate sempre su RBN. Ciao!
Gli occhi da morte, correre senza fermarsi, correre senza girarsi, cadere senza farsi mai. no tiene la razón. Seguiré el propio destino. Ognuno il proprio cammino. Se questa la nostra natura, non conta se si farà dura. Combattere forte prima contro le stessi è ciò che dobbiamo fare. Uccise il nemico che è dentro di noi, nessuno ci potrà fermare. Guardare avanti, seguire il destino, è ciò che dobbiamo fare. Di fianco alla morte, combattere sempre, il fuoco continua a bruciare.